Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo.
Puntata numero 75. Poseidone, il dio dagli azzurri capelli. Come ben sappiamo, Zeus, il re e padre degli dèi, che vive sulla sommità dell'Olimpo, è il dio del cielo, signore del folgore e del tuono. Il fratello maggiore di Zeus, Ade, è invece signore del regno del sottosuolo, il regno dei morti. Il fratello mezzano, infine, Poseidone, governa sugli abissi del mare e sull'acqua. Per strano che possa sembrare, i tre fratelli, una volta detronizzato Cronos, il loro titano padre e padrone, si sono giocati a sorte le sfere di influenza, estraendo da un elmo le tessere della loro, chiamiamola, destinazione. È una scelta che dimostra come, in questo primo momento di bramata libertà, i tre fratelli siano in accordo. Rimane però fuori dalla spartizione la superficie della terra, sulla quale tutti e tre avanzano delle pretese. L'accordo raggiunto è il compromesso ideale. I tre fratelli avranno potere di intervento sulla terra dove vivono gli animali e cammina l'uomo. Così Zeus può scendere tra gli uomini, Poseidone comandare alle acque dei fiumi e dei laghi e Ade venire a raccogliere le anime dei morti o addirittura a ghermire chi vuole, come ben sa Persefone, la figlia di Demetra che, rapita, ora è sposa del dio dei morti. E a proposito di matrimoni, quello tra Poseidone e la bella e triste Anfitrite è da annoverare tra i più famosi e importanti, secondo solo a quello tra Zeus ed Hera. Con questo matrimonio, infatti, Poseidone diviene signore dei mari. La specificità della sfera di influenza di questo dio avviene dunque in un secondo momento. Egli perciò non nasce come dio del mare. Come Ade e come Zeus, è una divinità che solo in un secondo momento, quel momento di pace di cui ti ho parlato un minuto fa, ottiene la sua specializzazione. In una versione alternativa al mito classico, alla nascita Poseidone, che è destinato come tutta la prole di Crono ad essere divorato dal padre, viene salvato invece dalla madre Rea, che lo nasconde in un gregge di pecore presso una sorgente di nome Arne, la sorgente della pecora. Rea offre al terribile pasto del marito, in luogo di Poseidone, un puledro. In questo modo lo inganna, come nuovamente lo ingannerà con il piccolo Zeus, sostituito da una roccia avvolta nelle fasce. Da questo momento a Poseidone sono sacri i cavalli. Nelle profondità del mare trainano il suo cocchio degli splendidi animali acquatici di questa razza ed è da qui che le grandi ed imponenti onde che si susseguono aggressive sulla superficie del mare ancora oggi vengono chiamate cavalloni. Poseidone, che ha un carattere buio e litigioso, si accinge a costruire un palazzo nelle profondità, al largo della località di Egea, in Eubea. Edifica stalle spaziose dove albergano cavalli di un bianco accecante, che hanno zoccoli di bronzo e criniere d'oro. Trova posto in queste rimesse anche l'aureo cocchio, al cui apparire subito cessano le tempeste. Non è raro vedere, quando Poseidone passa guidando il suo reale cocchio, i mostri marini che, ossequiosi, emergono dalle onde e gli fanno da scorta. I cavalli che tirano il cocchio, con falcate potenti, producono enormi moti ondosi. La prepotenza di queste onde bene si confà al carattere focoso del dio che, contrariamente alla lungimiranza di Zeus, si fa prendere spesso dalle passioni e dal desiderio. Come il fratello è affascinato dal conquistare e concupire questa dea o quella ninfa o addirittura quest'altra mortale. Tutto questo accade quasi davanti agli occhi di Anfitrite, che soffre e si ingelosisce. La dea dal fuso d'oro, in una occasione, è talmente avvilita che per vendetta attenta alla bellissima Scilla, figlia di Forco, gettando erbe magiche nelle acque dove la fanciulla è solita fare il bagno, la tramuta in un mostro a 6 teste e con 12 zampe. Ma prima di questi eventi, Poseidone ne combina diverse delle sue. Il suo particolare corteggiamento, arte nella quale questo dio certo non brilla, trova un chiaro esempio nell'episodio del suo inseguimento di Demetra, la dea delle messi. Come ricordi, Demetra ha una figlia, Persefone, avuta con il fratello Zeus. Questa bellissima ed innocente giovane, mentre dipinge sui petali dei fiori i colori della primavera, viene rapita nei dintorni di Enna, in Sicilia, da Ade, il dio dei morti. Demetra, disperata, la cerca e nel suo peregrinare viene notata da Poseidone, il quale vuole farla sua. Demetra non ne vuole proprio sapere di questa importuna proposta e fugge, ma Poseidone non cede e continua ad inseguirla. Finalmente, per occultarsi alla vista del focoso dio, Demetra si trasforma in una giumenta, stratagemma che non la salva. Trasformatosi in stallone, Poseidone si unisce a lei. Da questa forzata relazione nascono 2 creature. La prima è Despina, adorata nei templi in Arcadia, signora di cui non ci è stato tramandato quasi nulla. Pare che i riti a lei dedicati facciano parte di quelli legati ai misteri eleusini, sulla vita e sulla morte, di cui avremo occasione di parlare più avanti. Il suo nome è, in ogni caso, impronunciabile per i non adepti al tempio. Divinità misteriosa. Il secondo nato da questa unione è Arione, un magnifico cavallo dalla criniera corvina che serve ad Eracle nel suo cercare e poi combattere il gigantesco Cicno. Arione viene poi dal nostro eroe donato al re Adrasto. Questo fortunato re, uno dei 7 che combattono a Tebe, è l'unico ad avere salva la vita grazie proprio alla velocità di questo magnifico destriero. Questa relazione con Demetra manifesta Poseidone come uno sposo della terra, ma il carattere quasi animalesco e umorale del dio lo porta fatalmente a preferire le burrascose profondità del mare. Il suo carattere scuro non è così buio, però, come quello del fratello maggiore, Ade, di cui presto ti parlerò. Poseidone sceglie il mare, o è scelto dal fato, per divenirne il signore. Il suo magico tridente, dono dei ciclopi, durante la guerra contro Crono, diviene lo strumento con il quale comanda alle onde e alle tempeste. Prima di sposare Anfitrite, Poseidone corteggia contemporaneamente a Zeus Tetide, divinità del mare, bella e aggraziata oltre ogni divina descrizione. Quando i due apprendono che il figlio di Tetide supererà il padre, perdono immediatamente l'interesse per un qualsiasi avvicinamento a questa divinità. come forse ricordi. Tetide infine sposa l'eroe Peleo e con questo concepisce Achille, l'invulnerabile e magnifico combattente. Passata la scuffia per Tetide, Poseidone posa gli occhi su Anfitrite, un'altra bellissima Nereide, divinità delle acque. La vede danzare a Nasso per dei festeggiamenti in onore delle divinità del mare. La giovane dea balla in modo armonioso e seducente al tempo stesso. Coi lunghi capelli neri, sciolti sulle spalle, con i vestiti color verde cangiante, Anfitrite è estremamente attraente e Poseidone la desidera per sé. Anfitrite, che conosce le passioni di questo corteggiatore e quanto queste lo spingano ora dietro a questa ninfa e ora dietro a quella dea, non ne vuole sapere di unirsi in matrimonio con questo bel tomo. Come tutte le altre, fugge le importune attenzioni del dio. Si rifugia nel palazzo di Atlante e poi in quello del fiume Oceano, il titano che abbraccia l'intera terra con la sua immensa e interminabile estensione. Ancora Poseidone la corteggia. Questa volta però invia un dolce e convincente messaggero, un delfino, che amabilmente parla alla dea, persuadendola sulla bontà di questa unione. La dea ritorna sui suoi passi e accetta di unirsi in matrimonio con quello che diviene il dio degli abissi del mare, del maremoto e dei terremoti. Il loro corteo nuziale ricorda quello di Dioniso e Arianna. Ci sono cavalli, tori e arieti, cervi dalle imponenti corna e pantere, leoni e tigri, tutti si trasformano in creature marine. Questi magnifici mostri vengono nel corteo cavalcati da Nereidi. Non mancano tritoni, la parte maschile delle divinità del mare. La spasmodica ricerca di nuove avventure porta però Poseidone, come ti dicevo, più di una volta ad intristire la sua dolce sposa. Una delle relazioni più famose è quella con Medusa. Poseidone la possiede nel tempio di Atena, commettendo sacrilegio. La vendetta della dea offesa sarà quella di trasformare la bellissima Medusa nella terribile gorgone dal viso che tutto pietrifica. In effetti, Poseidone ha spesso degli alterchi con Atena. Il dio, dall'ira minacciosa, desidera prendere possesso dell'Attica e scaglia il suo tridente nel bel mezzo dell'acropoli di una città, aprendo un pozzo d'acqua che ancora oggi si vede. Ma in esso si sente la risacca del mare e l'acqua che da quel pozzo si estrae è salata ed imbevibile. Presto gli abitanti si rendono conto di non saper che fare di questo improvvido dono del dio. La città che stanno fondando non può essere certo a lui dedicata. Accanto al pozzo, solo toccando il terreno, Atena fa nascere e rende immediatamente rigoglioso un olivo. Ne segue una battaglia tra divinità, senza esclusione di colpi, che viene presto interrotta da Zeus, che obbliga i due a deporre le armi e ad attenersi ad un giudizio esterno su chi proteggerà questa città, destinata a guidare culturalmente il mondo. Il dono della dea, l'olivo, è certamente il più utile e, nel giudizio degli dei, Atena ottiene la maggioranza e diviene la protettrice di questa città che dalla dea con la corazza prende il nome, Atene. L'albero di olivo, secondo testimoni storici, è stato visitabile fino al 200 d.C. Poseidone, cieco dalla rabbia, inonda le terre e allaga le pianure. Per placare l'ira del dio, le donne ateniesi rinunciano al voto e viene ritirata l'usanza di portare il nome della madre per i figli. Poseidone contende alle dee diverse città, ma sempre la peggio. Cerca di sottrarre la regione dell'Argolide che appartiene ad Era, ma anche qui un conclave di divinità fiumi gli dà torto e gli ordina di non vendicarsi con una inondazione. Poseidone, trattenendo a stento il disappunto, afferma di voler obbedire parola per parola al verdetto. Non inonda perciò l'Argolide, ma comanda alle acque di non scorrervi più. Ancora oggi in quelle terre, d'estate, in quei fiumi, non si trova una sola goccia d'acqua. Amimone, figlia di re Danao, che in quelle terre si trova alla ricerca di una fonte, si unisce nelle terre di Lerna al Dio, che finalmente si calma e nel luogo del loro amore fa scaturire una fonte che, al contrario dei fiumi di poco fa, è abbondante tutto il tempo dell'anno. In una depressione di queste terre si forma la palude perenne di Lerna, luogo scelto come dimora dalla terribile Idra, figlia di Echidna e di Tifone. L'Idra di Lerna, come forse ricordi, è un mostro dalle innumerevoli teste che, anche se tagliate, ricrescono immediatamente. Il suo fiato è letale e chiunque la incontri ha per certo il destino segnato. Solo Eracle riesce ad avere ragione di questo letale pericolo in una delle sue fantastiche 12 fatiche. Poseidone cerca infine di prendere possesso, e anche qui mal gliene coglie, della città di Trezene. Una grande gioia comunque gli dona questa località. Qui, su una liscia roccia in riva al mare, con passione prende il corpo di una ipnotizzata Etra, principessa figlia di re Pitteo. Questa bellissima giovane, il cui nome significa cielo splendente, e che nella stessa notte si unisce al grande re Egeo di Atene, ha un figlio da queste due relazioni d'amore. Costui diviene il re che riesce ad unire le 12 regioni dell'Attica, il giusto legislatore, il grande seduttore, uccisore del Minotauro, Teseo. In questo veloce quadro che ho tratteggiato per te riguardo a Poseidone, le caratteristiche della irrefrenabile passionalità e della volontà violenta di possessarsi di quel che egli reputa proprio lo rendono chiaramente una copia buia di Zeus, che invece, pur cedendo ai suoi desideri, rimane sempre il metiate, ovvero l'astuto e il previdente. Forse, come ti accennavo anche per Efesto, l'elemento imponente su cui Poseidone comanda, alla fine comanda su Poseidone stesso. Ed è affascinante ed inquietante al medesimo tempo immaginare Poseidone che, come il profondo mare, custodisce innumerevoli segreti, nasconde mille tesori, diviene burrascoso e terribile, tanto quanto un momento prima è invece accogliente e calmo. Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.